Together, l'equilibrio tra uomo e natura, com'è possibile crescere insieme al paesaggio? Questo è il tema della 13ª edizione del Landscape Festival, i maestri del paesaggio. Eventi, installazioni, talk animeranno per un mese Bergamo Brescia, capitale della cultura. Boccioni, divisionista, artista visionario prima del futurismo, una grande mostra alla Fondazione Magnani Rocca. E ancora, a 50 anni dal golpe militare cileno, un'edizione speciale del libro Cile, Brigata Ramona Parra, documenti, poesie e le fotografie di Gian Buturini. Buon sabato e bentrovate e bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento di Radio Popolare con le arti visive e i beni culturali. In studio Tiziana Ricci e con me la nostra collaboratrice Emanuela Cin.
Buongiorno a tutti.
E andiamo subito a Bergamo, nella meravigliosa, incantevole Bergamo Alta, perché per un mese ci saranno nelle varie piazze di Bergamo, ma poi sentiremo anche di Brescia, le installazioni, gli incontri, insomma tutto questo fermento legato alla 13ª edizione del Landscape Festival. E l'idea è stata di Archetipos ormai anni fa e noi abbiamo parlato con Vittorio Rodeschi, che è il presidente di questa associazione non a scopo di lucro, che pensa appunto al bene dell'ambiente, al rapporto tra uomo e natura, al crescere insieme, al paesaggio. Scorso anno un allestimento bellissimo in Piazza Vecchia, dove ci venivano presentate tutte le piante, le erbe autoctone della Lombardia. Invece quest'anno che cosa succede? Qual è il tema? Crescere insieme al paesaggio.
È interessante notare che abbiamo scelto di parlare di paesaggio non solo con molti eventi formativi, ma anche accompagnando questi eventi con un allestimento nella Piazza Vecchia della città di Bergamo, allestita di anni in anni e progettata da un grande paesaggista, in modo tale che ci sia il coinvolgimento di tutta la città e non diventi, diciamo, un argomento per pochi addetti ai lavori. Detto questo, quest'anno è un allestimento sicuramente di forte impatto, è una piramide costruita con dei tubolari in ferro con delle piante che poi in parte verranno affidate ai cittadini e in parte destinate a un progetto pubblico e che sicuramente porta il tema del paesaggio al centro della discussione.
Sì. E per questo avete chiamato un architetto di Berlino, no? Martin Recano.
Sì, noi abbiamo una commissione scientifica internazionale che ogni anno seleziona un paesaggista. Quest'anno è la volta di Martin Recano, fa parte dello studio Topotec 1 di Berlino e che ha scelto di raccontare questo tema attraverso la partecipazione, per cui le persone non si limiteranno a guardare delle piante, ma le potranno toccare, vedere, portare via registrandosi al nostro sito e comunque in questa installazione potranno anche far parte di questa installazione dove ci si potrà sedere durante spettacoli e altre rappresentazioni.
Insomma, un po' interattiva. Senta, torno sulla la domanda che le ho fatto prima. Il tema che avete scelto quest'anno è crescere insieme al paesaggio, quindi la crescita in armonia tra uomo, architettura, natura.
Assolutamente sì. Lo dice chiaramente la Convenzione europea sul paesaggio, del paesaggio, adottata dal Consiglio d'Europa. Il paesaggio si costruisce insieme, tra persone, tra istituzioni. Nessuno può pensare di arrivare con un bel progetto e dire questo è il progetto di un bel paesaggio, ma parte dal basso, dalla condivisione e dalla voglia poi di vivere meglio insieme. Bisogna però avere chiari i limiti di una progettazione non di qualità. Noi cerchiamo di dire costruiamola insieme, ma sempre che sia di qualità.
Solitamente avete in programma incontri, talk, convegni e tante installazioni, perché noi abbiamo parlato di Piazza Vecchia, Bergamo Alta, perché è un po' il cuore, no? Però ci sono tante altre cose, vero?
Sì, ce ne sono delle altre, intanto cito quella in Città Bassa, in Piazza Dante, con due allestimenti che erano presenti alla Design Week di Milano di aprile e che sono nell'ambito di un accordo che noi abbiamo con la Design Week portati a Bergamo, mentre un'installazione simile a quella che vediamo oggi a Bergamo c'è stata a Milano ad aprile.
Sì.
Poi abbiamo un allestimento dedicato al tema della cura, l'ambiente come cura, realizzato da Massimo Semola e Elisabetta Fermani in Piazza Mascheroni, quindi un progetto molto diverso, molto più di ascolto, molto più di riflessione. E poi abbiamo il lavatoio, una zona affidata
bellissima
a Pedrali, che è un luogo meraviglioso.
Bellissimo.
Dove stare, vedo che lei la conosce.
Sì.
E dove stare, diciamo, in modo piacevole e godereccio, e godersi la città e il rapporto appunto fra le persone e la natura.
Senta, io sono affascinata dal Giardino del Benessere, Piazza Mascheroni.
Ne siamo affascinati anche noi, ma le dico una cosa importante. È un tema che quest'anno abbiamo affrontato con questa installazione, ma su quale torneremo, perché intanto degli studi dimostrano che le persone, proprio i malati, guariscono meglio e prima, nel momento in cui vengono curati in certi ambienti. Pensi che uno dei paesaggisti con i quali lavoriamo abitualmente, inglese, Nigel Dunnett, sta progettando l'ala di un ospedale in Inghilterra all'esterno. Quindi stiamo parlando di bellezza, ma stiamo parlando anche di scienza, non dobbiamo mai dimenticarla.
C'è una cooperativa che coinvolge le persone detenute di Bollate, guidati dalla Magistretti, la figlia del famoso designer, che già ha allestito delle terrazze meravigliose con piante frutta, cespugli fioriti, eccetera, nel reparto di oncologia dell'ospedale di Niguarda. E devo dire che ha un effetto incredibile. Incredibile, incredibile.
Mi farà piacere conoscere questo progetto, mi fa molto piacere che ci siano altre realtà che si stanno muovendo in questa direzione. Anche a Bergamo una cooperativa che si chiama Oikos sta lavorando su questo tema, e nella Valle d'Astino, vincitrice del premio europeo del paesaggio, si occupa del reinserimento lavorativo di persone che hanno esperienze diverse ma che comunque necessitano di una fase, diciamo, intermedia di accompagnamento, però lo fanno all'aria aperta e lo fanno dentro un progetto che è quello che dobbiamo fare se vogliamo lasciare a chi verrà dopo di noi un mondo migliore.
Qual è l'appuntamento che ritiene più importante? Perché so che il vostro è un appuntamento a livello internazionale, so che avete convegni, incontri. Cosa succede di importante?
Ci sono molti convegni e invitiamo tutti a consultare il nostro sito dell'Escape Festival per poter scegliere anche in base alle loro passioni.
Sì, certo.
e alle loro
competenze. Ma lei me ne
competenze.
Citi uno che...
Però ce n'è uno che secondo me è un regalo che una persona si può concedere. È il 22 e il 23, è una 2 giorni nel Teatro Sociale di Bergamo. Sì. È l'International Meeting, dove dei relatori internazionali di tutto il mondo, 45 minuti a testa, mostreranno immagini dei loro progetti e li racconteranno, tra l'altro progetti che ruotano intorno al tema, al focus, cioè Grow Together. Quindi in questo giorno e mezzo c'è la possibilità per chi si iscrive e viene non solo di vedere gli allestimenti, di vedere una città che si muove in questa direzione, ma anche di capire qual è il punto in cui siamo arrivati nel mondo. Un'occasione credo unica.
È un'occasione unica. C'è una novità quest'anno in questa 13ª edizione. Questa 13ª edizione del Landscape ci riserva una grande novità, e cioè in occasione di Bergamo Brescia Capitale della Cultura l'evento si estende anche a Brescia. Assessora Camilla Bianchi.
Sì.
Mi sembra, se ho capito bene, intorno al MOCA, ma non solo, no?
Esatto, esattamente. Siamo particolarmente contenti che, insomma, questa capitale della cultura, le due capitali, Bergamo e Brescia, si contaminino anche in questo modo. modo, per cui partirà anche da noi questa possibilità, anche molto diffusa in alcuni angoli nascosti della città, di avere un'esperienza diretta del Landscape Festival. Da noi partirà, appunto, come ricordavate, presso il Centro per le Nuove Culture, il MOCA, dove ci sarà una prima installazione
a cura della paesaggista Silvia Ghirelli, giusto?
Esatto, esattamente.
Questo ci fa piacere, perché di là è un po' un trionfo di uomini, invece è giusto.
Siamo particolarmente
anche
contenti.
Visibilità alla professionalità delle donne.
Assolutamente, tra l'altro la sensibilità di Silvia, di Ghirelli, è stata molto interessante, perché è partita ragionando sull'unione in realtà di Bergamo e di Brescia, che è la Val Camonica, quindi partendo e scoprendo che in Val Camonica c'è il più importante, lei ci diceva, a livello mondiale, di queste incisioni rupestri riguardanti il labirinto, per cui lei ha ripreso questa idea del labirinto e l'ha provata a realizzare in modo, appunto, diffuso in alcuni luoghi, come dicevo insomma prima, meno conosciuti della città, e per noi questo è anche un valore, no? Provare a dare un abito nuovo a angoli che magari sono poco visibili e sfruttati, per cui appunto saremo lì al MOCA, poi in piazza Bruno Boni, alla parrocchia San Lorenzo e in piazza Sant'Alessandro, con questa idea di provare a tracciare un filo, un percorso che accompagni, appunto, tutte le persone, tutti i cittadini, sperimentandosi anche, provando ad utilizzare le piazze anche in modo diverso.
Sì, sono sempre, si tratta, credo, di installazioni che hanno al centro la natura, no? Per esempio, a me mi affascina questo boschetto dei pensieri in piazza della parrocchia San Lorenzo.
Cosa che a me colpisce è proprio anche l'utilizzo, tra virgolette, leggero dell'arredo urbano, che può essere occasione anche di riflessione e sensibilizzazione rispetto ai temi del cambiamento climatico, perché per noi chiaramente è prioritario portare un livello di sensibilizzazione per poi assumere, chiaramente noi come amministrazione comunale, a livello politico e amministrativo, delle scelte importanti, ma fare in modo che anche
le
singole cittadine possano
effettuare. Perché il tema di quest'anno è Ground Together, quindi crescere insieme al paesaggio, armonia tra la presenza dell'uomo, dell'architettura e della natura, no? Che è un po' un'utopia, purtroppo, nelle nostre città, però.
Sì, è un'utopia, però è anche interessante come questo festival abbia avuto luogo innanzitutto a Bergamo e adesso a Brescia, che sono città che hanno che impattano, o come dire, direttamente sono all'interno di conformazioni morfologiche che prevedono la collina, no? Se pensiamo a Bergamo abbiamo tutto il parco regionale delle colline, se pensiamo a Brescia abbiamo questa cintura che in realtà, appunto, cinge la città, per cui forse in modo anche specifico è interessante questa abitabilità, no? Di un contesto che è il contesto, appunto, verde, ma che dall'altro deve essere un contesto che permette all'uomo di abitare.
Tra l'altro lei si occupa proprio di quello, no? Non è assessore al verde.
Sì, io sono assessore alla transizione, appunto, ecologica, al verde, all'ambiente, per cui grandi sfide ma anche grandi occasioni, opportunità per valorizzare anche, appunto, tutta la parte naturale che per fortuna abbiamo l'occasione di vivere qui a Brescia.
Allora, Bergamo Brescia, capitale italiana della cultura 2023, e per un mese questa 13ª edizione del Landscape Festival, i maestri del paesaggio, animerà le due città fino al 24 di settembre. Io vi consiglio di farci un salto, perché ci ho sempre visto delle cose molto interessanti. Prima citavo, a proposito del benessere che ci possono dare le piante, citavo questa piazza, questo giardino pensile che è stato allestito su una terrazza di oncologia all'ospedale di Niguarda. E questo progetto è stato affidato all'associazione Cascina Bollate, che lavora con le persone detenute, è un vivaio curato e creato dai detenuti e guidato da Susanna Magistretti. Allora, siccome io lo so che funziona, volevo sentire Susanna Magistretti su questo progetto.
il progetto era fatto con l'idea di come dire, di creare delle zone che sono effettivamente delle zone abbastanza suddivise l'una rispetto all'altra, con delle sedute per un 2-3 persone, 4 come massimo, sì. Vale dire l'idea dei pazienti o viceversa dal personale dell'ospedale che potesse un pochino ciappare aria in senso metaforico e anche, come dire, concreto, in mezzo alle piante. L'idea originaria, che poi è mutata nel tempo, è che ci fossero fondamentalmente piante eduli della tradizione della storia agricola lombarda.
Eduli vuol dire cioè, il caco, eduli il fico, vuol dire, l'uva.
Vuol dire mangiabili, sì. Io eduli, esatto. Quindi il caco, il fico, l'uva, poi...
Però anche questi cespugli fioriti bellissimi.
C'era del gelso e quant'altro, e poi doveva esserci una struttura di cespugli fioriti che sono sì. Abelie, direi engleriana, se ricordo bene. C'erano dei cornus per dare una botta invernale, perché all'inverno gli vengono ad alcune varietà di cornus vengono dei rami rossi molto belli.
La scelta di queste composizioni e dell'armonia che creano è stata una scelta consapevole
sì,
di
certo.
Quanto faccia bene.
In realtà a me sembra che il verde sia l'esplicitazione più concreta, più terra a terra possibile di quanto la bellezza fa bene. Tieni conto che appunto sì. La bellezza salverà il mondo, mi viene l'orticaria ogni volta che lo sento. Però è vero, ma penso al carcere, è vero che il vivaio, che è grande perché è un ettaro, che è frequentato sia dalle persone che lavorano in vivaio, detenuti e non, che dai detenuti che passano da un lato all'altro per dare a fare dell'attività, è un luogo di benessere profondo, ma di benessere visivo, di quiete, di pace. Uno aggettiva un po' a seconda di che la... di che testa di che
vabbè cultura. Infatti esatto. Puoi leggerla come vera. Vuoi comunque io ho toccato con mano l'esperienza l'ho toccata con mano e l'ho vista, quindi è reale.
Certo, perché è assolutamente reale, nel senso che esci nel caso da oncologia e malgrado tu sia lì, certo non per una situazione facile né allegra, quando dico ciaparia dico quella roba lì, se in qualche modo entri in contatto con la natura, che è un contatto totalmente, assolutamente, come dire, inconsapevole, non mediato da tante sovrastrutture, è proprio un contatto molto immediato,
ecco, ma
molto dipende,
per esempio
molto...
anche la scelta della pianta dell'albero da frutta, io pensavo che fosse proprio un aggancio con la vita, no? Perché ti dà l'idea della...
Beh, tutta la natura in generale è aggancio con la vita.
Però la frutta la mangi poi anche, eh?
Sì, poi dopo sull'utilizzo, anche lì in realtà poi viviamo in un mondo difficile, quindi ogni volta che metti alberi o arbusti che siano edibili, immediatamente c'è quello un po' più forte che prevarica e se li porta tutti. E quindi crei io.
Però simbolicamente il frutto certo. È simbolo di vita, di rigenerazione.
Certo, ma... Sì, tieni conto che tutti gli alberi producono bacche o frutti che contengono i semi e quindi, come dire, secondo me più generalmente gli alberi, gli arbusti, le piante sono simbolo di vita, sicuramente,
sì.
Di vita che continua, di vita che si muove a prescindere dall'uomo nel bene e nel male e quant'altro. Ed è questo, secondo me, la cosa profondamente rigenerante, che c'è qualcosa altro da te che ha una propria vita, che è una vita che a te produce benessere piacere,
sì.
Bellezza, punto.
Quindi...
Ed è altro da te, che è un po' anche il nodo dell'altro da te, della natura, è il nodo per cui poi dopo in realtà uno può fare il peggio vandalismo proprio perché altro da te, quindi non considero.
Quindi
però,
ti piace questo tema che hanno scelto a Bergamo, a Brescia?
Sì, assolutamente.
Armonia
sì,
tra
sì.
La presenza dell'uomo, l'architettura e la
certo.
Natura, insomma. Cresciamo insieme,
sì.
La parola d'ordine. Ecco.
Sì, il claim è cresciamo insieme, sì. Poi è anche vero che, come dire, non si può in questa fase che dire questo e alle parole devono seguire i fatti, perché
speriamo,
capito? Perché in realtà io personalmente, sia detto totalmente in terra nostra, ne ho un po' piene le balle di questo andazzo, ma non per quanto riguarda Crescini e la... come si chiama, Crescini e il vivaio, Eva Fredda e gli organizzatori del Festival del Paesaggio, ma in generale assolutamente non per loro, che si parla.
Sì, e poi non c'è seguito.
Ma nessun seguito, se tu avessi idea di cosa succede sul verde a Milano, ti viene veramente il latte alle ginocchia.
No,
Manura.
Ce l'ho l'idea, ce l'ho, infatti esatto. Viene, certo.
Subito il latte alle ginocchia, perché forse smettiamola di parlare, cioè meglio star zitti a quel punto, pazienza.
Le opere d'arte della natura. Va bene, abbiamo sentito Susanna Magistretti, che guida questa associazione Cascina Bollate, e diciamo è la realizzazione concreta del bene che può fare la natura a noi, se la rispettiamo e la valorizziamo. Siete all'ascolto dei Girasoli a Radio Popolare, che adesso vi porta alla Fondazione Magnani Rocca, che si trova vicino a Parma, a Mammiano di Traversetolo. È un posto affascinante che da oggi fino al 10 di dicembre ospita una grande mostra dedicata a Boccioni prima del futurismo. La nostra Manuela Cinno l'ha vista.
Esatto, Tiziana, hai detto bene, grande mostra, sono circa 200 opere che raccontano chi era Boccioni prima della grande rivoluzione e poi artistica. La mostra è interessante perché si divide in tre sale. Ogni sala è dedicata a una città che in un qualche modo ha influito sulla sua personalità, e sono Roma, Venezia e Milano. Nella sezione di Roma abbiamo proprio delle chicche, infatti vediamo il Boccioni disegnatore pubblicitario, e qui sono presentate quasi per intero tutte le sue illustrazioni. È un periodo importante perché qui incontra Balla, Sironi, Severini. Ci spostiamo poi a Venezia.
Aspetta, scusa, è Balla che lo introduce,
esatto,
al divisionismo.
Esatto,
no?
Esatto, e che lui considera il suo primo maestro. Sappiamo il carattere di Boccioni, ma lui ha proprio una profonda ammirazione per Balla, che poi si ritroverà poi nel futurismo, Boccioni e Balla. Nella seconda sezione abbiamo una vera e propria chicca, perché per la prima volta troviamo le incisioni realizzate da Boccioni, e la tecnica lui l'ha imparata a Venezia all'Accademia delle Belle Arti presso il maestro Alessandro Zezos. E questo è un periodo importante perché lui in questo periodo ha fatto anche un viaggio in Russia ed ha avuto una profonda ammirazione e piacere nei confronti dei secessionisti, cosa che lo influenzerà particolarmente. La mostra poi si chiude con la grande sala dedicata a Milano. Dico grande sala perché qui a Milano Boccioni nel 1908 riflette e ragiona sul divisionismo, che è stato poi il movimento prima del futurismo, grazie all'incontro con Segantini, Previati. Qui sono in mostra, secondo me, tre grandi opere che racchiudono meglio questa riflessione, che sono Il romanzo di una cucitrice del 1908, Nudo di spalle in controluce del 1909, poi c'è Il ritratto a Fiammetta Sarfatti. Lui e Margherita Sarfatti hanno avuto una storia anche d'amore molto burrascosa, e in questo ritratto, che non è preciso a livello compositivo, ma è estremamente colorato, e quindi fa notare come lui in realtà amasse poi il colore, anche se da una certa parte lo faceva un po' tribolare, è realizzato tutto con tocchi di colore, sono proprio punti di colore dove da lontano, quasi impressionista, emerge la figura di questa bambina. E la mostra a me è piaciuta molto perché è una mostra intelligente, non ci sono solo le opere di Boccioni, ma le opere di Boccioni dialogano con quelli che sono stati gli autori che in una parte, in un certo senso, l'hanno formato a livello artistico, e quindi si ha anche una visione di cos'era quel periodo prima del Novecento.
Fanno capire quali sono stati anche i momenti della, esatto, sua formazione,
esatto,
e chi l'ha influenzato.
Esatto. E io poi ho parlato con Virginia Bardel, che è una dei curatori e che è una storica e critica dell'arte del Novecento, e quindi mi ha spiegato un po', ci ha dato un po' un'idea di chi fosse questo giovane Boccioni.
Boccioni prima della rivoluzione futurista. Era un genio confuso che incomincia come da autodidatta, però poi va a fare corsi di pittura, corsi di nudo, corsi di ornato, poi va a scuola, si fa per dire, comunque va da Balla con Severini per cercare di imparare proprio a dipingere. Severini dice che Balla in fondo non gli insegnava molto, solo di essere se stessi, di rappresentare quello che uno vede, però di rappresentarlo a modo loro. Però è anche vero che Balla era divisionista, quindi il filamento di colore moltiplicava la luce e non era, come si usava appunto fino allora, la realtà comunque dipinta e rappresentata. Era un modo comunque diverso che lui apprende e che poi svilupperà a modo suo. Ci vorranno degli anni, ci vorranno delle esperienze, ci vorranno dei momenti di grandissima depressione e quasi furore, anche contro se stesso. Scriverà questo diario interessantissimo tra il 1907 e il 1908, quando sarà a Milano, in cui escono allo scoperto tutti i suoi tormenti, tutte le sue intuizioni, il timore di non riuscire a realizzare quello che vuole. Dice: vedo una cosa rossa e la rappresento argento, non capisco, che cosa tremenda, dice, che cosa tremenda il colore. E quindi attraverso tutte esperienze spesso traumatiche, ogni tanto lungo questo percorso viene fuori il capolavoro divisionista, che tutti chiamiamo divisionista, però il suo è il divisionismo di Boccioni, che, se volete, non è ortodosso, ha dentro talmente tanto della sua tensione a impadronirsi della realtà, che quindi c'è sempre il dato di realtà trasfigurato dalle pennellate filamentose, veloci, luminose del divisionismo, ma è inconfondibile. E questa mostra, secondo me, è il pregio proprio di restituire l'originalità del divisionismo di Boccioni. Mentre si è sempre dato per scontato, vabbè, Segantini Previati a Milano, prima il Lione, i vari divisionisti romani, e invece no, va scavata questa situazione, questi contesti vanno scavati e viene fuori il suo particolarissimo divisionismo.
Qual è stato quindi il suo approccio alle opere che avete scelto a livello intellettuale?
Ma io personalmente ero molto in crisi, perché mentre a Roma vive 5 anni e si confronta, dialoga, apprende, a Milano poi non ne parliamo, insomma, con tutti gli altri artisti, in particolare Previati, che adora, che però non riesce a imitare, piuttosto sente vicinanza con Segantini. Vabbè, Venezia non aveva nessun pittore aveva nulla da insegnargli, e lui non voleva quel tipo di pittura, non gli interessava. Per cui a Venezia è stato importante invece, uno, che ha preso la tecnica dell'incisione, due, che ha meditato. In quel periodo lui ha rielaborato nella sua testa sia quello che aveva appreso a Parigi nel soggiorno dell'anno precedente e sia quello che vede in Biennale, nella Biennale del 7.
Io consiglio veramente di fare un salto e vederla, perché con questa mostra e capendo bene questa fase si può comprendere tantissimo quello che è stato poi Boccioni futurista. Ricordo che la mostra è visitabile fino al 10 dicembre 2023. Per qualsiasi informazione tutto si trova sul sito www.magnanirocca.it e si trova esattamente a Mamiano di Trasteverolo a Parma.
Grazie dunque Manuela, e noi veniamo a Milano, perché oggi pomeriggio alle 18 verrà inaugurata una mostra dal titolo Con la luce negli occhi. È l'ottava edizione della Kermesse artistica promossa dalla Fondazione Michele Cea. Michele Ce è dedicata a un giovane che è mancato prematuramente. E Nicola Cea è suo padre ed è il presidente di questa fondazione e lui ci spiega qual è il loro progetto.
L'obiettivo è quello di continuare a farlo vivere e far vivere noi e di aiutare tutti i ragazzi giovani, principalmente anche quelli meno giovani, a farsi conoscere senza alcuno scopo di lucro. Noi non facciamo pagare nulla a nessuno, non ci sono quote associative, non ci sono quote di partecipazione, è tutto gratuito. Doniamo anche un premio in denaro, diamo la pubblicità al vincitore di esporre. Diamo due colonne sul mensile Arte di ottobre al vincitore e diamo la visualizzazione a tutti e tre quelli che vengono, i primi tre classificati che hanno il premio, di avere la visualizzazione sul catalogo di arte moderna della Cairo Mondadori dell'anno successivo.
Allora, la fondazione, dicevamo, è dedicata a Michele, che aveva una grande passione per l'arte, giusto?
Michele dipingeva da piccolo, da sempre dipinto, per conto suo è un autodidatta. Lui era laureato in scienze della comunicazione, non ha mai frequentato università di arte o accademie o niente. Era autodidatta e aveva sempre disegnato da quando aveva 4-5 anni.
Allora, noi perché ne parliamo? Perché oggi pomeriggio ci sarà un'inaugurazione con la luce negli occhi ed è l'ottava edizione di questa kermesse, giusto?
È l'ottava edizione, sì.
Allo spazio
all'ex Fornace Gola in via Altai Naviglio Pavese 16.
E lì cosa succederà?
E lì qui succederà che ci saranno intanto il vice sindaco di Milano, la dottoressa Anna Scavuzzo, l'assessore alla cultura del municipio 6, la dottoressa Francesca De Feo. Ci sarà il rappresentante dei libri illustrati, il signor Carlo Motta della Cairo. Poi ci sarà un maestro di arte, ormai anziano, Alfonso Borghi, che dona alla fondazione una sua opera e sarà uno dei testimonial a dimostrare un po' ai ragazzi che anche di arte si può vivere. Non tutti potranno farlo, però almeno
provarci, insomma.
Almeno provarci.
Poi ci sarà la mostra e anche
oggi ci sarà la mostra, c'è la premiazione e ci sarà anche Margot Sicaboni, l'attrice che ci segue ormai da anni. Poi giovedì 14 ci sarà un cortometraggio con un'associazione Arteca dal titolo Tagliamo corto, non ci bastano le briciole, che riguarda il quartiere Varona. Poi venerdì 15 c'era la serata letteraria in cui Annalisa Cantù presenta e conduce quattro autori di quattro libri. E sabato ci sarà la mostra fotografica, sabato 16 settembre, la mostra fotografica con gli occhi di Daniele Di Stefano.
Oggi fino al 17.
Da oggi fino al 17, esatto. Se volete
tutte le informazioni le trovate nel sito di Fondazione Michele Cea e l'inaugurazione, vi ricordo, è questo pomeriggio alle 18 all'ex Fornace Gola in Alzaia Naviglio Pavese al 16. Vogliamo darvi anche una segnalazione che riguarda una mostra fotografica a Mantova,
Manuela. Esatto, in occasione del Festival della Letteratura si trova il concorso Wars, che è nato da Fabio Bucciarelli, e partecipano tutti i fotografi che realizzano reportage che raccontano le guerre e i conflitti. E domani, domenica 10 settembre, c'è la premiazione del vincitore. Poi la mostra da Mantova si sposterà a Rovereto al Museo della Guerra dal 15 al 22 settembre. Per tutte le informazioni posso darvi qualche sito: www.unimondopurgo.org oppure www.montura.it.
Ecco, e vogliamo dedicare questi ultimi minuti a un libro. Il cinquantesimo anniversario del golpe militare cileno del settembre, l'associazione Gian Butturini ha ristampato in edizione speciale a tiratura limitata il libro dal titolo Cile, Brigata Ramona Parra, con le foto storiche di Gian Butturini, i testi del critico d'arte Mario De Micheli e di Carlos Vassallo, allora ministro del governo cileno, poi ambasciatore del presidente Salvador Allende in Italia. Dunque, il libro libro è un prezioso oggetto che vuole essere un omaggio alle vittime del golpe di Pinochet e anche una testimonianza importante. Contiene poesie, documenti e appunto le fotografie di Gian Butturini. Lui era un graphic designer, fotoreporter della controinformazione. Usava la fotografia come racconto politico. Infatti dal 69 agli anni 70 è stato in tanti paesi e non concedeva i suoi reportage alle agenzie fotografiche o alle pubblicazioni che non riteneva democratiche. Collaborava con l'Unità, con la rivista Fuori Campo ed era un esperto dei problemi del Latino America. Abbiamo incontrato il figlio Tiziano, che presiede l'associazione Gian Butturini, e poi Gigliola Foschi, critica e docente di fotografia, che ha curato la prefazione a questa ristampa del libro.
Questo libro è stato pubblicato subito dopo il colpo di Stato e noi lo ripubblichiamo esattamente com'era, con due prefazioni aggiornate di Gigliola Foschi e di lui, che era Mono Carasco, che è uno della brigata della Mona Parra.
Siamo davanti a una fotografia storica, vero?
Sì, è una fotografia scattata in una libreria bresciana alla fine del 73, dopo il colpo di Stato, e vediamo Carlos Vassallo, che era stato ambasciatore di Allende in Italia e ministro anche della sanità del governo cileno, con a fianco Gian Butturini, che sfogliano questo libro, e nell'edizione ovviamente originale, in quel momento uscito dopo il colpo di Stato. Queste fotografie sono state scattate nel 72 e all'inizio del 73, durante il governo di Unità Popolare, quindi quando c'era Allende, prima del golpe naturalmente, e raffigurano una cosa particolare: questa brigata Ramona Parra, che erano giovani artisti che andavano per il Cile a dipingere i muri,
muralisti,
e erano da un certo punto di vista propagandisti, insomma, delle parole d'ordine del governo, però lo facevano in modo artistico, non in modo banale. E Gian Butturini, che veniva, era fotografo ma veniva dal design, a un certo punto è stato molto attratto da questi ragazzi, a tal punto che ha lasciato la Nikon, ha preso il pennello e ha realizzato con loro il murale Sitalia, che era sulla via fra la capitale e l'aeroporto.
Gigliola Foschi, tu hai avuto un'attenzione particolare per Gian Butturini, soprattutto negli ultimi tempi, con libri, pubblicazioni, mostre, e adesso siamo a questo libro, che è una riedizione ma perfetta, che riproduce l'originale del libro Cile, Brigata Ramona Parra, un libro storico, e tu nella tua presentazione esordisci con questo titolo: un libro rivoluzionario por la revolución en los muros. Fai capire, diciamo, quello che ha fatto Gian Butturini, oltre anche le sue fotografie, ha partecipato a questa brigata.
Esatto, aveva anche un significato politico importante. Gian Butturini è sempre stato, diciamo, un fotografo militante della sinistra che lavorava in una logica di controinformazione, come si diceva in quegli anni. Oggi sarebbe stato definito un artista attivista, ecco. Questo libro sulla Brigata Ramona Parra mi sembra particolarmente importante perché, appunto, lui da una parte proprio si è avvicinato e ha sposato completamente la causa di questa brigada, che poi è specifico per il pubblico, insomma, perché si chiamava Brigada Ramona Parra, perché proprio Ramona Parra è stata la prima donna vittima dell'assassinio dell'esercito, dei carabineros, contro una manifestazione che voleva essere di giustizia nei confronti degli operai delle fabbriche del rame, del salnitro, eccetera. Quindi tanto mi sembra interessante che sia stata dedicata una donna. Ecco, poi questa brigada era una brigada composta da giovani del Partito Comunista, non era un'unica brigada, ma era composta da piccoli gruppi di giovani volontari che scrivevano sui muri, no, e facevano disegni sulle pareti, eccetera, proprio per fare un lavoro anche loro di controinformazione. Sì. Cioè, dobbiamo tenere presente che in quegli anni, cioè negli anni appunto in cui ha iniziato a lavorare la Brigata Ramona Parra ed era presidente Salvador Allende, buona parte dei media erano, diciamo, nelle mani ancora della destra.
Sì, allora il prossimo appuntamento è lunedì 11 settembre alle ore 21 alla Casa della Cultura. Verrà proiettato il video Cile Venceremos con le immagini storiche di Gian Butturini, e ci sarà anche il nostro Paolo Uther, che all'epoca è una, diciamo, che ha fatto la brutta esperienza di essere chiuso nello stadio quando c'è stato il golpe. No, quello che volevo dirvi è che potete, il libro lo vendono solo online nell'associazione, è l'associazione Giambutturini. Se lo volete acquistare, si acquista solo lì perché non lo trovate nelle librerie. Devo chiudere in fretta perché sono incalzata dall'8 settembre che viene dopo di noi. Allora, un caro saluto da Tiziana Ricci.
Un saluto a tutti da Manuela Cinno.
Ciao, e con i girasoli ci sentiamo sabato prossimo, sempre dopo il notiziario, verso le 13:20. Ciao a tutte e a tutti.